Ciao a tutti, oggi è il nostro primo incontro, riunione sul tema dello studio del Sefer Melachim Aleph, il primo libro dei re, che vogliamo studiare assieme. È una serie di 6-7 incontri, di più o meno mezz'ora, 40 minuti, parlando, studiando e commentando, intendendo un po' più i messaggi, le idee, i valori e quello che troviamo in questo libro del Tanakh. Cominciamo con l'introduzione oggi, certamente. Il nostro progetto include, come ho detto, 7 shiur. Il primo, l'introduzione. Dopo, parlando facendo diciamo, le divisioni per grandi persone, sarebbe la casa di David, la dinastia di David, del quale parleremo sui 2 primi capitoli del Sefer. Del libro. Dopo parleremo di Shlomo e la costruzione del Tempio, quello che è descritto nel secondo fino all'undicesimo capitolo di Melachim Aleph. Stiamo parlando del primo libro dei re. Dopo l'epoca della scissione, la separazione dei regni, l'epoca di Jeroboam e Rehabam, del capitolo dodicesimo fino al quindicesimo. Dopo un po' parleremo più sulla storia di Ahav, di quello che ha fatto introdurre il culto del Baale, quello che ha fatto nel suo tempo lui, suo padre, Omri, eccetera, capitolo 16-18, e dopo andremo in un ciclo bellissimo delle storie del più famoso, magari il profeta della Bibbia, Eliyahu HaNavi, il capitolo 19 fino a 22. Termineremo con l'ultimo capitolo che parla sulla guerra che Jehoshaphat, re di Yehuda, ha fatto contro Aram. E questo sarà una visione molto rapida del libro Melachim Aleph, Rei 1. Certamente non studieremo tutti i capitoli, leggeremo tutti i capitoli, solamente vedremo una visione un po' per alto, un po' per capire, un po' per conoscere, un po' per anche un po' più magari approfondire qualche cosa. Ok. Quindi benvenuti all'introduzione a Sefer Melachim. Magari metto sul fondo quello che ho preparato e in ebraico mi aiuterà a lavorare e orientare quello che voglio dire. Vabbè, cominciamo. Stiamo parlando di Sefer Melachim. Melachim vuol dire re nel plurale, i re di Israele, i re di Giuda. Questo libro è l'ultimo libro dei Nevi'im Rishonim. Adesso, la divisione del Tanakh faccio ricordare 3 parti, la Torah conosciamo perfettamente, i 5 libri. Dopo vengono i libri dei Nevi'im e Ketuvim. I Nevi'im, libri dei profeti, che sono divisi tradizionalmente, per una divisione molto tecnica, che non è una divisione ebraica, tra i primi e ultimi libri dei profeti. Quando i primi libri dei profeti si riferiscono ai libri, diciamo, storici, e gli ultimi ai libri profetici, nel quale si sentono le parole di Dio parlando della bocca dei profeti. Stiamo parlando dei 3 grandi profeti del Tanakh, Isaia, Geremia e Ezechiele, in questo ordine cronologico. Noi stiamo nella prima parte di questi libri della profezia, quella parte storica, quando il libro di Melachim è l'ultimo di questa parte, quindi l'ultimo libro dei profeti anteriori, possiamo dire. È un libro che anche è stato diviso col tempo in 2 parti. Questa divisione non è una divisione autentica ebraica, anziché se trova nella principalmente si trova, penso, prima nella Vulgata, quindi non nella versione ebraica, sì, nella traduzione, quindi è di origine non ebraica. Abbiamo accettato questa divisione, assieme che la divisione del Sefer Shmuel in 1 e 2, perché sono dei libri lunghi, assieme col terzo libro che hanno diviso in due, che è il Sefer Divrei Hayamim, libro delle cronache. Ambi tre libri sono divisi in 2 parti per la loro lunghezza. Un'altra cosa che anche viene di questa tradizione piuttosto cristiana è la divisione del Tanakh in capitoli, divisione che esisteva nella tradizione ebraica, ma che era differente da quella divisione che abbiamo oggi. Perché noi usiamo questa divisione? Ma perché è diventata piuttosto universale. È una divisione che è diventata pratica per menzionare una certa referenza nel Tanakh. Non è perché, non che noi pensiamo che questa divisione è una divisione opportuna. Basta per dare un esempio di questo, magari nel primo capitolo del Tanakh, è interessantissimo che la divisione fatta per un prete decide de che il settimo giorno della creazione già fa parte del secondo capitolo. Se si apre il Tanakh, Bereshit, Perek Aleph, se termina, primo capitolo si termina con il sesto giorno, ma la conclusione di quello che succede, le parole divine sulla santificazione del settimo giorno, perché per noi è il Kiddush di ogni sabato sera, eccetera, eccetera, nella visione cristiana fa parte del secondo capitolo, mentre la visione ebraica no. Non lo sappiamo perché il Tanakh nella sua versione Koren, che è una delle versioni più classiche del Tanakh, versione fatta negli anni 60 in Israele, in base a molta informazione, molto studio, molta preparazione, e porta la divisione formale, qui nel centro, quella che conosciamo tecnicamente, ma al parallelo cita anche la divisione ebraica tradizionale, che passa a essere abbastanza differente. Anche i capitoli sono un po' più lunghi, ci sono come 600 e qualcosa di capitoli, differente del Tanakh nella divisione che noi usiamo normalmente, che comporta 929 capitoli. Ma stiamo parlando di numeri dei capitoli, quindi già capiamo che Sefer Melachim è stato diviso in due parti, ognuno comporta la prima 22 capitoli, l'altra 25 capitoli, 47 capitoli, che rappresentano meno che 5% del Tanakh. Quindi è un libro apparentemente non così grande, di fatto è un libro importantissimo, perché Sefer Melachim conta la storia dei 400 anni della storia del popolo ebraico. 400 anni della storia del popolo ebraico, e sì, di nuovo dividiamo in due Sefer Melachim: il primo conta le 100 prime anni, e la seconda parte, che è più lunga, come abbiamo visto, un po' più lunga, conta 300 anni della storia del nostro popolo. Quando diciamo in anni, vogliamo dire, sì, lo facciamo parallelo alle date che conosciamo, sarebbe della morte di David, più o meno, che è l'evento che apre il Sefer Melachim Aleph, ok? Quindi verso l'anno 965, gli anni non sono esattamente esatti, che ci sono delle divisioni e delle machlokot tra gli studiosi del Tanakh, ovviamente, tra gli storici, ma prendo un numero più o meno probabile, diciamo così. Quindi stavo parlando dell'anno 965, termina con il ritorno del popolo ebraico e la costruzione o l'invito, diciamo, che Koresh fa Ciro di Medea, e fa l'invito ai ebrei di ritornare a ricostruire il secondo templo nel VII secolo. Quindi per il nostro libro, se vogliamo mettere una cornice di tempo, stiamo parlando di Sefer Melachim, 100 anni dell'anno 965 fino a 851, il regno del re Josafat. Ok? Benissimo. Adesso siamo un po' più informati su quello che succede. Chi ha scritto Sefer Melachim? È una gran domanda. Questa domanda la facciamo sempre quando studiamo Sefer Tanakh, e come noi siamo qui un gruppo di studio tradizionale, ebraico, e porteremo le risposte anche accette nello studio moderno dell'ebraismo, ma diciamo lo studio tradizionale che segue la nostra tradizione, che siamo noi portatori di questo libro del Tanakh. Quindi abbiamo una breità famosissima nel Trattato della Batra, che enumera i libri del Tanakh con le sue autori o editori, meglio dire. Nel caso di Sefer Melachim c'è una persona responsabile per tre libri del Tanakh, che è il profeta Geremia. Geremia, che vive nell'epoca della distruzione del primo templo, voglio dire verso l'anno 700, e lui stesso scrive Sefer Melachim, scrive sul libro Sefer Mia, e anche Sefer Kinot, come dice la Gemara, quello che conosciamo piuttosto come il nome di Megillat Echa, il rollo delle lamentazioni, che parla di forma molto forte sulla distruzione del tempo. Quindi questa visione della tradizione anche ci fa capire il senso di Sefer Melachim. Cosa vuol dire il senso di Sefer Melachim? Vuol dire che noi capiamo che un libro ha un senso, qualche libro ha un senso, di più i libri nel Tanakh. Il Tanakh è una serie di capitoli che sono messi assieme in forma di libri per formare questa opera magna dell'ebraismo, con certa requisiti, diciamo così, non tutti i capitoli scritti per qualche ebreo era accetto nel Tanakh, certamente. Chachamim dicono che per entrare nel Tanakh, quando i saggi della grande assemblea verso 300 prima dell'era comune si erano riuniti per concludere diciamo il lavoro della chiusura del canon del Tanakh, dietro il quesito era così: dovrebbe entrare un capitolo che è un capitolo profetico, quindi è un capitolo di rivelazione divina, non è un capitolo che uno ha scritto che le piaceva scrivere una storia, e sì che c'è un aspetto di rivelazione di Akadosh Baruch Hu. Quindi tutti gli autori del Tanakh sono dei profeti, e anche sui capitoli revelativi c'era il secondo requisito, che era dovrebbe essere qualcosa che ha un senso attuale ma anche futuro. Se un profeta diceva qualcosa che era estremamente attuale nel suo tempo, aveva senso per le persone con cui lui viveva, con gli eventi del suo tempo, ma non ci trovava qualche messaggio, qualche idea, qualche valore futuro, non era incluso nel Tanakh, non è stato incluso nel Tanakh. Adesso sì, ritorniamo a un libro come il nostro, che è un libro di storie, possiamo dire un libro di storia, perché fa parte del Tanakh. E cosa vuol dire che un profeta come Irmia ha scritto? Irmia è uno dei profeti più importanti della nostra Bibbia, vive in epoca del sostegno del Tempio, è un profeta un po' triste perché lui già si trova dietro della decisione divina di distruggere il Tempio di Gerusalemme. Quello che lo mette in una situazione molto poco comoda, perché se lo compariamo con suo antecessor Ishayahu, che usa un linguaggio molto bello anche sul popolo ebraico, fa delle critiche, ma certamente porta una grande speranza, una grande visione. Irmia è molto più triste e duro, perché lui sa che deve preparare il popolo ebraico non a far teshuva, e sì preparare il popolo ebraico alla espulsione, alla distruzione, alla crisi che è venuto durante la stessa vita del profeta. Irmia è il profeta magari più, possiamo dire, triste del Tanakh. Lui anche prende questa responsabilità di scrivere la storia dei re del popolo ebraico in questo importantissimo libro. Voglio ricordare che questo libro ha un parallelo, si trova nel Tanakh, un libro parallelo a Sefer Melachim che si chiama Divrei HaYamim, tradotto il libro delle Croniche, che anche lui è diviso in due parti, come abbiamo detto. Un libro lunghissimo, un libro che comporta molte liste di nome, eccetera, eccetera, e conta le storie parallele di un punto di vista un po' differente. Noi non ci dedicheremo a studiare e a comparare due libri, perché questo si deve vedere dal punto di vista Be'ezrat Hashem del Sefer Divrei, quando arriveremo qualche giorno in questo posto. Adesso è per sapere, è importante sapere che molti dei relati che si trovano in Sefer Melachim troveranno una versione parallela in Sefer, nel libro Divrei HaYamim. E ovviamente, come tutte le belle storie, non sono uguali e hanno dei punti di vista differenti. È comune vedere il libro Melachim come un libro che nasce, diciamo, del regno di Yehudà, che ripresenta quello che succede principalmente in questo regno, visto come l'unico regno corretto del popolo ebraico, ma c'è una scena che conta sulla divisione dei due regni e su giustificativa, diciamo, nel senso di quello. Quindi Irmia scrive questo libro, e al dire che un profeta scrive il libro, sta dicendo la tradizione che questo non è un libro di storie, è un libro che conta una storia che ha un senso. E di fatto Sefer Melachim molte volte parla del senso della storia, il senso dei problemi, il senso dei castighi, e quello che succede, il perché un re era buono, perché l'altro è visto come magari cattivo, e che influenza avrà questo re con il suo comportamento sulla storia del popolo ebraico. Okay? Tutto questo fa parte della visione tradizionale del Sefer Melachim come un libro di idee e non solamente di fatti. È vero che la ricerca scientifica che fa studio biblico dissecca il libro e ha delle visioni super differenti che io non presenterò, prima perché non le conosco, dopo perché sono un rabbino e non sono professore di Bibbia nella università, certamente. Questo non è dubbio e non abbiamo problema. È interessante sapere che anche nei commenti moderni del Sefer Melachim o della Bibbia, Io voglio citare magari il più importante commento ebraico tradizionale fatto per delle persone dentro della tradizione rabbinica del popolo ebraico, si chiama Da'at Mikra. Questo Da'at Mikra è il commentatore di questo volume, non un volume, un altro commentatore, in questo caso, nella introduzione, fa un gran lavoro per provare che tecnicamente, dal punto di vista dello stile, del linguaggio, eccetera, eccetera, di fatto si assomigliano molto i capitoli di Sefer Melachim con lo stile del profeta Irmia, tanto che ci sono dei pezzi in Irmia che sono assolutamente paralleli, praticamente parola per parola, ai ultimi capitoli di Sefer Melachim. Sto parlando della descrizione della storia della distruzione del primo tempio, vissuta per Irmia, descritta nel libro profetico e raccontata, ma in parallelo, diciamo, nel libro dei re, nel secondo libro dei re. Quindi, di fatto, questa è la nostra visione e così fa senso. Quindi abbiamo detto, stiamo parlando della storia del popolo ebraico e nel Eretz Israel, durante 100 anni, adesso parlando del Sefer Melachim solamente, e stiamo parlando di una storia attraverso i re del popolo ebraico. Chi sono i re del popolo ebraico? Sefer Melachim conta la storia del re più famoso del popolo ebraico, il re Shlomo, ma anticipa al primo capitolo la storia, diciamo, della designazione del re Shlomo. Quindi sarebbe l'ultimo capitolo, l'ultimo momento della vita del re David. La storia principale del re David viene a essere scritta nel libro Shemuel, principalmente Shemuel Bet, ma anche un po' di Shemuel Aleph, e che è il libro che antecede al libro al Sefer Melachim. Quindi il fine della vita di David con il regno di Shlomo. E dopo di Shlomo possiamo dire che succede una crisi che divide il libro Melachim Aleph in due parti. Possiamo in generale dire che ci sono tre, diciamo, tre divisioni al libro Melachim, tre temi principali in questo ordine cronologico: il regno classico di Shlomo, che sarebbe la Mamlacha Meuchedet, il regno unito ebraico; dopo la divisione dei due re tra Yehuda, il regno di Yehuda, il regno di Israele nel nord, che è il momento che succede dopo la morte di Shlomo, nell'epoca del suo figlio Rehavam, e parallelo a lui il re Yerovam nel regno di Israele. Stiamo parlando dell'anno 928, e di nuovo questi anni non sono super esatti, ma questo è più o meno l'anno. Dopo questa divisione stiamo parlando di due dinastie parallele, o di due paesi paralleli, dove ci sono tanti dinastie. Nel caso di Israele si cambiano le dinastie, e nel caso di Giuda c'è solamente una dinastia, la famosa dinastia, la casa di David, Bet David. Per fare i numeri, di nuovo, il regno di Israele e il regno di Giuda si mantiene 400 anni, tutta la storia del Sefer Melachim, già cominciato un po' prima, con gli anni del regno di Shalom, di David, che sono 40 anni, okay? Stiamo parlando di 440 anni di regno, nel quale si cambiano tra di loro 20 re, possiamo dire 20, 22, dipende come contiamo. Quante dinastie? Una sola, solamente. La casa di David, Bet David. Bet David è un fatto storico perché qualche 20 anni fa hanno trovato in Tel Dan, nel nord di Israel, un pezzo di pietra che porta la parola Bet David. Ci sono sempre delle discussioni, ma è abbastanza accetto anche nella ricerca scientifica che questa è la prima prova epigrafica esterna al Tanakh dell'esistenza della dinastia davidica, che certamente è la nostra dinastia principale, anche unica, teoricamente. In parallelo, durante i 200, solamente i 200 anni di esistenza del regno di Israele, se cambiano tra di loro, penso, 5 o 6 dinastie differenti, ci sono delle violenze, ci sono dei re ammazzati, uno anche se ammazza lui stesso, se suicida, quindi c'è una attività politica molto più aggressiva, dinamica, e vedremo che nel caso del nostro Sefer Melachim Aleph, nel parallelo, diciamo così, durante questi 100 anni nel regno di Yehuda regnano i re. Davide un anno, come abbiamo detto, l'ultimo anno, neanche un anno, qualche mese, diciamo. Shlomo, contiamo, Shlomo, Rehavam, Avia, Asa, Yoshafat, 5 re. Nel parallelo a questo, stiamo parlando nel regno di Israele, Yerovam, Nadav, Baasha, che sono figli, dopo c'è un cambio di dinastia, Alà, Zimri, Tivni, che è un'altra o altri due anche, gli viene Omri e Ahà, suo figlio, la terza dinastia, diciamo così, del regno. Quindi quando è in Iuda sempre c'è una stabilità molto grande sulla dinastia che regna, l'unica dinastia che regna, praticamente tutti i re, qui nel nostro libro certamente, ma anche fino praticamente al finale della storia, sono sempre figli del re anteriore, cosa che anche economizza tanti conflitti sanguinari, eccetera, eccetera, che qui si fa chiaro che sempre è la stessa famiglia. Sempre uno di questi figli, magari il primogenito, quello scelto, diciamo così, fa funzione del nuovo re e la stabilità politica del regno di Giuda è notevole, cosa che non succede nel regno di Israele, che è molto più fragile, è molto più dinamico, è molto più attivo magari, anche più debole, e tanto che al finale cade nei mani di Sargon, che viene di Mesopotamia alla conquista dell'Oriente Medio. Ok. Gli eventi principali che troviamo durante questi 100 anni di regno. Primo, l'evento più impattante magari è la costruzione e l'inaugurazione del primo Beit HaMikdash, opera che comincia l'anno 480 dell'uscita d'Egitto. E la descrizione del Tanà, del Bait Rishon, è scritta di forma molto dettagliata nei 10 primi capitoli del nostro libro. Okay? Fino al capitolo 11. Dopo, seconda, la gran crisi, che è la divisione del regno tra Rehavam, il figlio di Shlomo, scelto per lui per essere il nuovo re, e su parallelo che compete con lui, che è Yerovam ben Nevat, della tribù di Efraim, che fonda, anche con la benedizione di un profeta chiamato Ahishironi, un regno nel nord di Israele. Dopo di questa divisione, abbiamo durante tanto 200 anni due regni paralleli, fratelli, dall'inizio molto antagonici, col tempo un po' più vicini. Al finale della nostra epoca c'è anche un re che è figlio, per dire cugino del re parallelo, perché è figlio di una delle principesse del regno di Israele. Quindi ci sono dei momenti di più grande vicinanza. Durante tutti gli anni dell'esistenza del regno di Israele sono stati praticamente due opportunità nelle quali quasi sono usciti a una guerra, cosa si chiama? Guerra civile tra le due regni, ma questo non è successo, ma era quasi a cammino, diciamo così. Ma c'erano delle tensioni, se lo capiamo, c'erano delle tensioni, non sono mai estalate in una guerra aperta, ma c'erano dei momenti molto difficili, certamente all'inizio. Altro evento importante è la scelta, la costruzione della città di Shomeron, che diventa la capitale del regno di Israele, costruita per il re Omri, e il suo figlio, illustre figlio, Ahav ben Omri, uno dei re più famosi della casa, perdon, del regno di Israele, che è un re molto importante. Regna verso 40 anni, purtroppo è visto di forma molto, molto, molto negativa nella Bibbia, perché era sposata con una signora, una principessa di Libano, e introduce in Eretz Israel per la prima volta il culto del Baal, l'idolatria del Kenan, l'idolatria così odiata per la Bibbia, e con questo Ahav fa una cosa terribile, anche irreversibile praticamente. Quel tempo è il tempo dell'attività del famosissimo profeta Eliyahu. Parlano dei profeti, e i profeti menzionati nel nostro libro non sono molti, abbiamo pochi profeti. In questa epoca non è ancora epoca che i profeti si dedicano a scrivere dei libri di profezia, quindi le loro storie, le loro parole vengono scritte in nostro libro, stiamo parlando del profeta Gad, o si chiama Gad HaHosè, è nell'epoca del re David, consigliere del re David, il profeta Ahia Shiloni, che è una gran persona che genera, diciamo, la cisione e la nascita del regno di Israele, il profeta Shemaia, del quale sappiamo poco, Ido sarà menzionato, Yehu ben Hanani, e molto famoso Eliahu e Ovadiah, che sono contemporanei. Ovadiah ha lasciato solamente il libro più piccolo della Bibbia, un capitolo che abbiamo letto questa mattina come Haftarah della Parashah, parlando del futuro del regno di Edom e della vengeanza divina di questa storia. Beh, penso che con questo abbiamo più o meno chiuso la nostra introduzione e siamo a posto per cominciare lo studio, Be'ezrat Hashem, di Sefer Melachim. Voglio vedere se non siamo dimenticato di niente. Con questi elementi possiamo possiamo uscire allo studio. Come sarà il nostro studio? Be'ezrat Hashem leggeremo parte del Tanakh assolutamente, nella traduzione farò uso della famosa traduzione del Rav Zeni, e io uso la versione ebraica edizione Koren, e qualche risorsa posso farvi vedere nello studio normativo, sarebbe importantissimo conoscere almeno Agava Keter, il Keter, e Keter Ramsova, parliamo un pochino sul testo del sesso, ok? Keter Ramsova è il libro, diciamo, la copia, il manoscritto della Bibbia più prezzato, più importante che abbiamo nella nostra cultura. È un libro, era un libro completo del Tanakh, copiato nell'epoca del Rambam in Egitto, o un po' prima del Rambam, per Ben Asher, che era un dakdekan, un specialista della grammatica ebraica, è considerato il libro più perfetto, senza nessun sbaglio di errore. Sto parlando del testo, delle parashot ptuchot, delle parashot aperte e chiuse, la riflessione di versetti, il Nikud, Ta'amei HaMikra, i segni, c'è tanta informazione in una pagina di Tanakh che deve star combinata una con l'altra, che è un'opera praticamente impossibile. Che Ramsova era visto per Rambam Maimonide in Egitto e lui testimonia della sua importanza e valore, e lo considera tanto che ha basato su lui le halachot, le leggi, sulle divisioni, sulle parashot Ptuchot e Setumot, i breyanchi che troviamo nel testo del Tanakh. Parashat Ptucha sarebbe quando la divisione lascia una linea aperta o nel fine o nell'inizio del capitolo, la parashat Ptucha in questo caso, o una parashat Setumah è quando c'è un bianco, diciamo così, di lettere non scritte nel mezzo della linea. Tutto questo sono dei punti molto importanti per l'Alaha, che ci sono delle tradizioni molto antiche. Quindi Keter Ramsova è l'unico o il più autorevole manoscritto del Tanakh. Si trovava nella Gran Sinagoga di Haleb in Siria fino a 1948. Era protetto in una scatola speciale, ho conosciuto una persona che l'ha visto anche ancora nella città. Era un libro molto importante, che sapevano il suo valore, tanto era importante che non lo lasciavano vedere nessuno, neanche fare delle foto. C'è qui una storia con un ebreo italiano, che il professor Cassuto, secondo le voce, che è professore di Bibbia, l'università ebraica negli anni 40, era stato mandato per l'università ebraica a copiare e a conoscere, a studiare questo manoscritto, l'ha studiato in Siria. Dopo, con la nascita dello Stato di Israele e con i grandi problemi che hanno tenuto gli ebrei, con pogrom, eccetera, eccetera, il libro è stato, l'hanno fatto scappare, diciamo così, ma purtroppo, per la nostra cultura, la gran maggioria della Torah, del Keter Ramsova, non c'è più, purtroppo non c'è più, e questo è una gran perdita per la nostra cultura. Ma quello che abbiamo è su questo testo con dei manoscritti paralleli si hanno formati, diciamo, le Bibbie ebraiche moderne. Ci sono c'è quella di Corel, che è una molto seria e molto bella anche graficamente, e c'è un'altra che magari ripresenta più il Kedaram Zora, un po' più esatta, che si chiama Tanakh Università, è stato pubblicato per l'Università Ebraica di Gerusalemme 10 anni fa, anche con un formato grafico molto bello. Non ce l'ho qui, ma è molto bello e molto serio. Adesso di questo hanno fatto anche una database, e qui vi mostro sul fondo il Tanakh completo nella versione, diciamo, del Keter, che si chiama Maga Keter di fatto. Qui potete vedere, un attimo che voglio togliere, boh, se non viene, lo mettiamo qui, possiamo passare da un libro all'altro. Vediamo, per il nostro caso, vogliamo vedere nei Nevi'im Sefer Melachim Aleph. Eccoci. Possiamo vederlo anche su forma parallela, senza tutta la informazione che conosciamo. Sarebbe di questa maniera. Nel caso del Tanakh non si trova così, ma anche possiamo chiedere di vedere i commenti tradizionali, quello che ci trovano, Radak, Ralbag, eccetera, eccetera, il più famoso Rashi, certamente. Quindi questa è una risorsa molto importante sullo studio del Tanakh. Ci sono tanti altri, ma questo è un testo molto pratico e buono da studiare. Con questa informazione, vi lascio per oggi. Ci rivedremo sul secondo capitolo, la storia della designazione di Shlomo come re, la logica che c'è dietro di quello. Shalom, shalom.